tutti voi, possiamo andare a cominciare con la lettura, come sempre, delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Che cosa è in primo piano? Beh, diversi gli argomenti e le questioni, perché c'è anzitutto la politica interna, con tutta una serie di difficoltà che sta vivendo la maggioranza al proprio interno per quel che concerne l'adozione del ormai leggendario MES, una questione esclusivamente italiana, insomma, e che ormai ha assunto le tonalità del surrealismo più puro, perché non si parla del provvedimento in sé, ma si parla in realtà di tutta una serie di miti e leggende fondative che andavano bene quando si stava all'opposizione, ma che adesso al governo qualche problema lo creano. Vedremo, perché davvero, insomma, ci sono situazioni, come dire, creative, ecco, per dire poco. Poi abbiamo questa, che sicuramente è la notizia che viene ritenuta più importante. Ci sono tutta una serie di questioni di politica interna e di esteri che poi ogni giornale sceglie di coniugare a proprio modo. Penso, per esempio, all'indagine della Procura di Milano su Esselunga, a cui Avvenire, per dire, dà la dignità di notizia principale, altrove invece lo spazio è molto minore. E poi c'è la cronaca con la notizia di cronaca sicuramente più gettonata, è la fine del Titan, il mini sommergibile di profondità, nei confronti del quale, insomma, non c'è più speranza di trovare vivi gli occupanti. Allora, detto questo, possiamo andare a iniziare con la prima pagina di oggi, come di consueto i quotidiani più diffusi. Iniziamo dal Corriere della Sera, che apre sul governo, come vedremo faranno molte testate. Il MES scuote la maggioranza. Primo sì, assenti i partiti di governo. E voi direte, cioè, com'è possibile questa cosa? È possibile perché il primo sì al MES è arrivato con i voti del PD e del Terzo Polo all'interno della commissione, dove la maggioranza di governo non si è presentata. Quindi abbiamo, diciamo, una commissione dove le forze di governo, quindi di maggioranza, non si presentano e dove sono rimaste solo quelle di opposizione, che hanno votato a favore, nel caso di PD e Terzo Polo, o si sono astenute, come nel caso del Movimento 5 Stelle. Insomma, una situazione piuttosto surrealista, dicevamo. Certo, si tratta di un voto in commissione, quindi significa solo che poi il testo che è stato votato in commissione sarà il testo base per la discussione successiva, ma insomma siamo un pochino al delirio, ecco. Tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia, prosegue il Corriere, salta il Consiglio dei Ministri, via libera in Senato al decreto lavoro, 100 euro in buste paga per i redditi più bassi, le novità su tasse e smart working. E poi sulla questione del MES, appunto, interviene Mario Monti, già Salvatore della Patria nel lontano 2010, praticamente inviato a forza alla presidenza del Consiglio dei Ministri con i voti di tutte le forze politiche, e poi una volta che ha fatto, diciamo, quello che doveva fare, è stato accompagnato alla porta al grido di vergognoso esponente dei poteri forti. Succede anche questo in Italia, sicuramente, diciamo, ha più a che fare con i poteri forti che con i poteri deboli Mario Monti, però alla presidenza del Consiglio dei Ministri ce lo portarono tutti, per fare un determinato tipo di politica che lui ha fatto coerentemente. Una volta finite, passata la festa, gabbato lo santo, dicono da qualche parte. Comunque, che dice Mario Monti? Dice: vabbè, troviamo una soluzione senza vincitori né vinti. C'è chiaro che in tutta questa situazione è una situazione esclusivamente di propaganda, perché c'è chi in maniera assolutamente strumentale nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ha detto che il MES sarebbe stata la fine del paese, e adesso deve cercare di mantenere il punto. Si adotti una linea pragmatica, dice Monti, e trova anche la soluzione pratica. Basterebbe che nella proposta di legge con la quale, scrive l'ex presidente nonché attuale senatore a vita, il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo recante modifiche del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2022, oppure in un ordine del giorno presentato contestualmente in Parlamento figurasse un articolo del seguente tenore: il Parlamento impegna il governo a non utilizzare gli strumenti finanziari ivi previsti senza specifica autorizzazione del Parlamento. Non ci sarebbero né vincitori né vinti tra le forze politiche e i singoli parlamentari. L'Italia uscirebbe da un cul-de-sac davvero imbarazzante. Il governo si scrollerebbe di dosso questa forca caudina che appesantisce ogni incontro europeo, le opposizioni potrebbero dire di aver fatto la loro parte nel riportare a livello politico una disputa da caccia alle streghe e nell'aver valorizzato il ruolo del Parlamento. Tra le opposizioni, il Movimento 5 Stelle troverebbe in questa linea anche un modo senza pianto e stridor di denti per superare la contraddizione in cui cadrebbe se si opponesse alla ratificazione di un trattato che per l'Italia venne sottoscritto nel 2021 proprio da un governo sostenuto dal Movimento e guidato dal suo attuale presidente. E insomma, questa è la soluzione trovata da Monti, vedremo, che poi insomma è evidentemente l'unica al momento fattibile, vedremo quando e come verrà messa in atto. Poi, diciamo, sempre all'interno dello spazio della politica, abbiamo un'intervista all'immarcescibile Fausto Bertinotti, che ci informa del fatto che la sinistra non esiste più. E poi, insomma, come di consueto nelle sue interviste, che di solito rilascia a quotidiani di destra, insomma, poi il personale ha la meglio sul politico e quindi ci informa delle sue questioni familiari. Vabbè, per diciamo, appassionati della materia, se ce n'è ancora rimasto qualcuno. E ancora abbiamo l'inchiesta sulle mascherine per l'ASL Romagna, arrestati Minenna e Pini. Pini, ex parlamentare leghista, e Minenna, ex direttore delle dogane, l'accusa, lucrarono sulla pandemia. Certo, divertente, si fa sempre per dire, visto che parliamo di persone che vanno in galera, vedere che, diciamo, questi arresti vadano a cadere su due esponenti dei partiti più giustizialisti e forcaioli in assoluto, cioè la Lega e il Movimento 5 Stelle. Chiaramente per loro, come per tutti, vale che si è innocenti fino almeno al primo grado, ecco, almeno al primo grado. E vale anche il fatto che forse questi arresti preventivi molto spesso si potrebbero evitare. Comunque, questioni loro, vedremo le rispettive forze politiche come prenderanno la questione. Di solito non la prendono. Le cronache dalle profondità dell'Oceano Atlantico, fine delle speranze per il sommergibile, sono tutti morti, trovati detriti vicino al Titanic, molto probabilmente insomma il piccolo sottomarino è esploso, insomma è stato vittima di un'esplosione. E poi da Milano un'altra bici travolta, uccisa una sessantenne, è stata investita da una betoniera, quarto caso nel 2023. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, anche qui si apre con la politica interna, ma l'attenzione verte almeno inizialmente su problematiche giudiziarie. La destra degli scandali, affaristi di governo. Le rivelazioni sugli abusi della società di Santanchè spingono a chiedere le dimissioni della ministra. Meloni in difficoltà. Qui invece l'accenno è per tutta una serie di problemi e problematiche relative ad alcune imprese che fanno capo all'attuale ministra Santanchè, peraltro diciamo non storia dell'oggi, ma del resto diciamo l'aver dato un ministero alla Santanchè era una di quelle uno di quei riconoscimenti che evidentemente non si potevano non dare, e però l'imbarazzo adesso è palpabile. Corruzioni, appalti Covid, arrestati l'ex direttore delle dogane Minenne e leghista Pini. Nelle carte il nome di Giorgetti. E poi sul MES la maggioranza non vota, Salvini sconfessa il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'orgia di acronimi, e CDM rinviato, Consiglio dei Ministri rinviato. Abbiamo la necessità della sintesi, però così poi uno impazzisce. E quindi ci sono le parole di Marta Cartabia, già ministra della giustizia, che dice l'indipendenza, la consulta indipendente è la base della democrazia, e poi il discorso di Draghi sulla necessità di costruire la nuova Europa. Poi abbiamo il Titan, trovati i resti della coda, esploso tutti morti subito. Quindi abbiamo sui migranti, niente fondi ai libici, il PD si ricompatta ma non basta per fare che, ci domanderemo noi. Non basta perché l'emendamento non passa in commissione, ecco, detta così sembrava, era un po' criptica. E poi la Schlein e Conte, in Molise solo un caffè. In Molise si vota adesso nel weekend, un'ennesima tornata elettorale, e quindi insomma ognuno evidentemente fa propaganda per sé, anche se poi i due partiti, mi pare di ricordare, si presentano in coalizione. Quindi la guerra in Ucraina, Mosca sfrutta i paesi ex URSS per aggirare le sanzioni. Non abbiamo detto, mi ero scordato di segnalare sul Corriere della Sera, che per quanto riguarda la situazione sul campo è stato attaccato un ponte che collega la penisola della Crimea con la regione di Kherson, la Crimea quindi si trova isolata. E ancora, ritornando a Repubblica, Dmitry Muratov, così Putin ha cancellato un'intera generazione. E poi là c'è tutta una polemica su l'ambiente di lavoro all'interno della startup We Are Social, comunque, e la parola al manager Cucinella, che si scusa per le chat sessiste che sono uscite fuori. Non siamo maniaci, purtroppo non ho seguito questa vicenda, quindi mi limito a leggere il titolo. Manifesto, la cura, qui abbiamo tutt'altro genere di questioni. Domani in piazza CGIL e 60 associazioni per il diritto alla salute, Landini in assemblea con i lavoratori, il governo taglia e privatizza, parte una nuova mobilitazione, sciopero a ottobre. Il report del GIMBE, un terzo delle prestazioni in arretrato. Subito dopo, insomma, tutta salute e sanità, tutelare i nati da GPA, chiede Strasburgo. Monito della Corte Europea dei Diritti Umani sui figli delle famiglie arcobaleno. La Roccella propone una sanatoria, diciamo, chiamiamola così, per i bambini e le bambine nati fin qui grazie alla GPA, che sarebbe insomma anche il minimo sindacale, la tutela di chi è già nato, ecco, oltre a quella di chi deve nascere, eccetera eccetera. Quindi il garante della privacy multa il Campidoglio per oltre 400.000 euro, Campidoglio e Ama, che gestisce i cimiteri, per aver violato la riservatezza delle donne. Era scoppiato il caso nel settembre 2020 con i nomi delle donne sulle tombe dei fedi al cimitero Flaminio di Roma. Quindi abbiamo, vabbè, del MES abbiamo detto ampiamente tutto, poi le regionali in Molise, il centro-sinistra dal campo largo a campo basso, scrive Giuliano Santoro, e Lula in Italia, anzi a Roma, ieri ha annunciato l'appoggio del Brasile alla candidatura della nostra città per l'Expo 2030, ricordando, detto con molto affetto, diciamo, quando l'attuale sindaco di Roma lo andò a trovare in carcere. Lula parla di guerra, migranti e Assange. Quindi abbiamo degli esteri in Sudan con la tregua che è già finita, sempre che ci sia mai stata, scontri da nord a sud. In Asia, l'eugenetica giapponese, sterilizzate 25.000 persone, una vicenda che è andata avanti per anni fino al 1996, il punto sulla guerra in Ucraina, e poi la procura di la Guardia di Finanza, che ha sequestrato 48 milioni di euro a carico di Esselunga, e la procura di Milano che accusa il gigante della grande distribuzione, Esselunga sfrutta i lavoratori. A questo tema Avvenire dedica il titolo principale, lavoratore in saldo, Esselunga accusata di sfruttare la manodopera di false cooperative e di una frode fiscale. Certo, sulle false cooperative o sulle cooperative fittizie, insomma, c'è un baratro. Ecco, forse magari Esselunga avrà esagerato, avrà fatto qualcosa di troppo, magari ci sarà anche qualche faida interna con altri gruppi, ma insomma l'utilizzo di false cooperative o cooperative fittizie o farlocche, insomma, tutto quello che sappiamo, è ai noi un costume assolutamente generalizzato. Fra l'altro ne parleremo proprio immediatamente al termine della nostra rassegna stampa. Sequestro preventivo di 48 milioni, altra inchiesta, i vigilantes vessati e pagati 5 euro l'ora. La procura di Milano indaga il gruppo e due dirigenti, la società assicura di aver agito nella legalità. L'editoriale è a firma di Francesco Riccardi, che scrive: contrastare gli abusi con legge e vigilanza. È ora di aprire gli occhi e contrastare prima gli inaccettabili serbatoi di manodopera, nuove indagini per sfruttamento e frode fiscale attraverso false cooperative. Ecco, servirebbe, come dire, un riassetto generalizzato di tutto questo, ma abbiamo qualche dubbio al riguardo. Poi abbiamo il rapporto dell'ACS sulla libertà religiosa, sempre più violata, colpi del 62% della popolazione. Le questioni relative al MES, MES e contrasti, mandano il governo in fibrillazione, la Santanchè accusata di fallimenti sospetti, chieste le dimissioni. E ancora il naufragio dell'Europa, scrive Luca Maria Scarantino a proposito della tragedia di Pilos. Così la lettura di Avvenire. Messaggero, governo, lo scoglio del MES, e fa impressione, insomma, un titolo che comunque segnala le difficoltà del governo da parte di un quotidiano che, come dire, non è mai stato pregiudizialmente ostile all'attuale governo, ecco, mettiamola così. Dopo il via libera del MEF, questo è il titolo principale, la maggioranza diserta il primo voto, deciderà il Parlamento, Meloni rinvia il CDM, tensione sul post alluvione, tredicesime, flat tax al 15% fino a 20.000 euro. E Paolo Balduzzi segnala una cosa che comunque salta agli occhi, evidentemente al di là della simpatia o meno che si possa avere per la compagine governativa, ovvero sia come l'economia italiana stia correndo ben più del previsto, e quindi ci si domanda poi. Alcuni lo fanno in maniera carsica, altri più esplicitamente. Quanto effettivamente conti il governo e più in generale la politica nell'amministrazione di un paese, insomma, grandi interrogativi. E poi abbiamo Minenna che ha lucrato sulle mascherine, gli arresti domiciliari, il Messaggero preferisce, diciamo, mettere in primo piano l'arresto dell'ex assessore della Raggi Minenna piuttosto che quello dell'ex direttore generale, piuttosto quello dell'ex deputato leghista Pini, ma insomma stiamo lì. E poi mi pare anche basta, a parte la segnalazione sull'arrivo della legge sull'oblio oncologico, basta stigma per chi ha vinto il cancro, scrive il Messaggero, mutui e adozioni più facili per gli ex malati. Così la lettura del Messaggero. Poi che cos'altro ci manca da segnalare? Vabbè, i giornali di destra sono abbastanza in difficoltà quest'oggi per ovvi motivi, per cui abbiamo il giornale che se la prende con Minenna e Pini che lucravano sulle mascherine, visto che uno è 5 Stelle e l'altro è leghista, quindi è fratello coltello, e quindi si può anche sparlare di lui, meglio che sparlare del governo. E idem dicasi per la verità, il Tempo e Libero parlano completamente d'altro. E che cos'altro? Il Domani non ci offre granché per quanto riguarda la sua prima pagina. Dobbiamo segnalare sicuramente, oddio, non troviamo più il dubbio qua, sicuramente l'Unità, dove c'è un'intervista che apre con una lunga intervista ad Ascanio Celestini che ci invita a studiare San Francesco. Poi vabbè, la questione sulla necessità di salvare il sottomarino ma anche i migranti, Poi David Romoli che racconta sul MES il vecchio trucco del rinvio. E il dubbio abbiamo una serie di questioni di carattere tecnico, per esempio quello sulla commissione sulla riforma del CSM, poi una serie di articoli relativi al MES, ma insomma nulla di particolarmente necessario da segnalare. E allora a questo punto, quando sono le 8:55, noi possiamo anche ritenerci soddisfatti qui per quanto riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata alle prime pagine, breve intermezzo musicale e poi andremo a vedere che cosa si dice all'interno dei quotidiani di oggi.
Fingers crossed, everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. I'll give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
Allora, alle 9 trascorse da un minuto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi passiamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Così come per le prime pagine, anche per gli articoli, iniziamo dal Corriere della Sera, che apre sul MES, su questo spauracchio della politica italiana ormai da anni. MES ad alta tensione, caos in commissione. Pure la rima hanno fatto. Sì con i voti, spiega Andrea Ducci di PD e Italia Viva Azione. Si astiene il Movimento 5 Stelle, la maggioranza non si presenta, salta il Consiglio dei Ministri. Salvini dichiara sintonia con il ministro dell'economia. Ecco, proprio diciamo accusatio manifesta questa. E poi, come sempre, i retroscena, ma è davvero complicato a volte andare dietro a questi retroscena per quanto sono incistati l'uno nell'altro. La partita elettorale europea, il dialogo e il pressing tedesco, la tela a Bruxelles di Giorgetti, l'ipotesi del rinvio della ratifica prevista con il voto del 30 giugno. Insomma, l'idea è che per ora pesci in barile, per ora strategia dello struzzo, testa sotto la sabbia, e poi quando si fa l'estate si spera che, diciamo, l'opinione pubblica, specie quella che ha votato in un certo modo, pensi ad altro, per quanto poi anche quella stessa opinione pubblica che cosa sia il MES in effetti non lo sa, e quindi si vota in piena estate e passa così. Va detto che l'Italia prende quasi il 18% della quota generale del meccanismo europeo di stabilità. Siamo secondi solo alla Germania, che ne prende più di un quarto, e alla Francia, che ne ha poco più del 20%. Quindi, insomma, la mole di finanziamenti è davvero molto notevole. La gioca abbastanza facile l'opposizione, in questo caso un senatore del PD, Antonio Misiani, nel dire così si indebolisce la credibilità dell'Italia, subito il testo in aula. Quindi abbiamo ancora politica interna, il decreto lavoro, via libera del Senato, qui siamo a pagina 5, votata la fiducia con 96 sì, corsa contro il tempo per la scadenza del 3 luglio, ora più precarietà lamenta il PD. La rivoluzione delle imposte, spiega il Corriere, avrà come effetto l'aumento della busta paga fino a 100 euro per i redditi più bassi, importante questa piccola parola, i sole quattro lettere, fino, non è 100 euro, è fino a 100 euro. Poi le varie grane giudiziarie del giorno che interessano da un lato la coppia Minenna-Pini, dall'altro la ministra Santanchè. Qui sul Corriere, dire la verità, della Santanchè c'è poco o nulla, e invece per la coppia Minenna-Pini c'è un'intera pagina, pagina 6. L'inchiesta sulle mascherine, in arresto Minenna e Pini, rapporti corruttivi, dicono i PM, fra l'ex capo dell'Agenzia delle Dogane e l'ex parlamentare leghista. Le carte parlano di auto ai politici, di auto di lusso ai politici e del tentativo di trasformare Giorgetti in uno sponsor. La replica del ministro dell'economia, io del tutto estraneo. Poi passiamo agli esteri con l'Ucraina, la situazione sul campo. Kiev colpisce il ponte per la Crimea e lancia l'allarme sui reattori atomici. I russi pronti ad attaccare l'impianto di Zaporizhzhia, avverte Zelensky. E poi la coppia Marinelli-Olimpio che fa un punto generale. Battaglia di profondità, i missili ucraini oltre le linee per ostacolare la logistica, numerosi gli episodi, ferrovie, comandi e depositi. Quindi nella stessa pagina una breve, che tanto breve non è, perché c'è, nel senso è breve, ma la questione è davvero gigantesca. Stiamo parlando delle relazioni USA-India. Joe Biden e la First Lady Jill hanno accolto ieri il premier indiano Modi in visita ufficiale alla Casa Bianca, e poi insomma ci sono varie accenni di costume. Modi è arrivato mercoledì a New York, dove ha partecipato a una seduta di yoga nel giardino dell'ONU in occasione della giornata mondiale della disciplina orientale. Sarebbe anche il caso prima o poi di occuparsi di come una disciplina tanto nobile venga utilizzata dal premier indiano a fini di sfacciato nazionalismo, ma comunque non è questo il momento. Ieri il faccia a faccia con Biden nello studio Ovale, cui è seguita una conferenza stampa. In serata cena di Stato vegetariana. L'obiettivo di Biden è rafforzare il rapporto con l'India in chiave non solo anti-Cina ma anche anti-Russia. L'India è acerrima avversaria della Cina, mentre con la Russia ha sempre avuto storicamente, anche ai tempi dell'Unione Sovietica, dei rapporti piuttosto amichevoli. E attualmente New Delhi dipende da Mosca per i suoi armamenti. In futuro però hanno assicurato sia Biden, scusate, sia Modi, le scelte saranno diverse. E mi pare che per quanto riguarda il Corriere, la cronaca nazionale del Corriere, possa bastare. Le cronache romane, come di consueto al termine, fra l'altro oggi sono anche diciamo piuttosto fitte di cose da raccontare, le cronache romane, e non è sempre così. Dal Corriere ci trasferiamo alla Repubblica. Qui i toni sono abbastanza diversi, come spesso, se non sempre, accade, e soprattutto qui in primo piano non c'è il MES, ma ci sono le vicissitudini giudiziarie, sia di Minenna e Pini, sia della Santanchè. Ma cominciamo con i due. Il patto tra il manager e il leghista, così lucrarono sul Covid, dicono i PM, arrestati per corruzione l'ex direttore delle Dogane Minenna, l'ex deputato Pini, fra loro un accordo scellerato, sempre quest'uso di aggettivi che forse non dovrebbero essere proprio nel vocabolario giudiziario, ma altrimenti i giornali come si vendono, insomma i giornali, le notizie come si vendono, meglio. L'appalto milionario delle mascherine con l'ausl, le superstar sequestrate dai ministri, a quello ho dato una Porsche. Giuseppe Colombo stila un ritratto di Marcello Minenna, peraltro immortalato in una foto che lo vede mano nella mano con l'all'epoca premier Giuseppe Conte. Lo yacht, le divise, la palestra in ufficio, il potente che serfava tra i 5 Stelle e la destra legata ai grillini. Minenna tentò la scalata alla Consob, l'esordio da assessore con la Raggi a Roma e le spese folli all'agenzia delle dogane. Per l'altro protagonista della vicenda, Gianluca Pini, si spende Giuliano Foschini. Nella pagina successiva mi manda Giorgetti gli affari sporchi di Pini all'ombra del Carroccio, i contatti con i governatori e gli uomini di governo per aiutare l'amico. Noi leghisti teniamo alle persone come te. In realtà però il piatto forte di tutta questa situazione non sono tanto questi due personaggi che sì, sono uno un ex deputato leghista, l'altro legato ai 5 Stelle, però insomma non l'uno il governo lo interessa relativamente, l'altro non è un pezzo da 90. Il vero piatto forte della giornata è evidentemente la attuale ministra Daniela Santanchè. Nella bufera, per una serie di questioni che non sono dell'oggi, diciamo, ma risalgono già a parecchio tempo fa. Inchiesta sulle aziende, bufera su Santanchè, scrive Giovanna Vitale. L'opposizione chiede le sue dimissioni. Alla Camera interventi a raffica di PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra per chiedere alla ministra di chiarire. Lei si difende, notizie non vere per screditarmi, querelo. L'inchiesta parla di compensi d'oro per i consigli di amministrazione con le società sull'astrico, la procura indaga sui crack sotto la lente operazioni sospette che riguardano le aziende della ministra, fornitori e dipendenti non pagati. Ora stiamo parlando per adesso di, credo neanche indagini, sono indagini preliminari, è tutto molto fumoso, sono più questioni giornalistiche che altro, però anche da ambienti diciamo non ostili al governo sono in molti a segnalare che insomma la situazione della Santanchè mette in imbarazzo il governo e forse bisogna iniziare a pensare di fare qualcosa. Sicura che sia tutto falso, titola così Tommaso Ciriaco il suo retroscena. Meloni per ora la difende ma la fiducia a tempo. La premier sente la ministra e studia un piano B. In caso di nuove rivelazioni la richiesta di dimissioni non sarebbe un tabù. Tant'è che prima di proporla al governo, proposta diciamo che era stata molto sponsorizzata, la leader di Fratelli d'Italia aveva chiesto informazioni sulle società di Santanchè dopo i dubbi dei revisori di conti. Quindi pure la Meloni parecchi dubbi ce li ha avuti prima di darle l'incarico. Terminata tutta questa lunga vicenda si arriva al MES, il centrodestra a pezzi sul MES, sceglie l'Aventino per rinviare. Eppure qui appunto siamo nel surrealismo più totale, perché l'Aventino è storicamente e logicamente l'arma che si danno le opposizioni che non riescono a incidere in Parlamento, non riescono a incidere all'interno delle istituzioni di rappresentanza e dicono ce ne andiamo. Non partecipiamo a questo gioco. Se al gioco non partecipa il governo, la maggioranza, insomma, non ha molto senso. Comunque, diserta la commissione, il governo, votano sì PD, Italia Viva, Verdi e Sinistra. Il governo studia una ratifica soft, che poi pure qui capire la differenza fra una ratifica soft e una ratifica hard è davvero dura. Meloni vede Visco e sfida Salvini, posso portarti al voto. Quindi chiudiamo la pagina della politica interna con la svolta del PD sulla Libia. L'Italia non finanzi più la loro guardia costiera. Qui siamo a pagina 10. La Schlein ricompatte il partito. No unanime, ma l'emendamento non passa in commissione. Poi abbiamo l'Ucraina. Pagina 14 e 15, in Crimea colpiti il ponte strategico per i russi, a Zaporizhia rischio disastro atomico, allerta Kiev, centrato il ponte di Chongar usato per i rifornimenti, missili inglesi dicono i filorussi, mentre arriva l'allarme di Zelensky, Mosca valuta un attacco terroristico alla centrale. E poi la rete Exurs che aggira le sanzioni, comprano in Unione Europea e vendono a Putin, il dossier riservato dell'Europarlamento su Armenia, Kirghizistan, Uzbekistan e Kazakistan. Nel 2022 boom di acquisti di beni utili per la guerra, dai semiconduttori all'uranio. Lo studio dimostra anche come i membri dell'Unione Europea non abbiano vigilato con attenzione. Pecunia. Non OLET, come noto. Quindi l'altra notizia del giorno, insomma non l'abbiamo detta prima sul Corriere, ma è evidente che a questa viene dato grande spazio, più o meno nella stessa maniera su tutti i giornali, tutti morti sul Titan. Il sottomarino che cercava il Titanic è stato un'implosione, trovati solo i detriti. Il robot ha individuato i resti del mezzo a oltre 3.000 metri, erano vicini al relitto del transatlantico. Anche un'azienda italiana ha partecipato alle ricerche. Poi la beffa del destino alla moglie del pilota, i cui avi morirono a bordo del Titanic, però diciamo, l'esperienza evidentemente non è stata di aiuto. E ancora poi Gianluca De Feo ricorda tutta una serie di tragedie sottomarine e simili, dallo Squalus, il sottomarino americano affondato nell'Atlantico il 23 maggio del 1939, fino al Kursk naufragato nel mare di Barents il 12 agosto del 2000. Fra l'altro una tragedia questa che ebbe una grande importanza nella ascesa definitiva al potere di Vladimir Putin. Le cronache italiane, a pagina 19, da Rovigo, l'intervista all'insegnante colpita alla testa da una scarica di pallini esplosa da una pistola d'aria compressa utilizzata da un alunno. La rabbia della prof, lo studente che mi ha sparato è stato promosso con 9 in condotta. Certo, dare 9 in condotta a uno che spara con la pistola a pallini alla professoressa, diciamo qualche dubbio sorge. Ecco, vorrei sapere quali sono stati i criteri utilizzati per dare un 9 in condotta, si chiede la professoressa. Beh, certo ce lo chiederemmo e ce lo chiediamo anche noi. Poi abbiamo tutt'altre questioni a pagina 20, la ministra Roccella che non propone però ipotizza una sanatoria per i figli arcobaleno nati fino ad oggi. Figli arcobaleno, diciamo che evidentemente hanno delle caratteristiche genetiche diverse dai figli monocromatici. La Corte di Strasburgo, giusto non trascrivere gli atti di nascita esteri di bambini nati con la GPA. Tutto questo diciamo all'interno dello stesso articolo. Poi la vicenda di questa società, agenzia, anzi We Are Social, in cui in una chat chat interna venivano scambiati commenti sessuali irripetibili su alcune colleghe. Bisogna sempre capire se queste chat sono aperte o chiuse, perché ora, al di là di quanto possano fare schifo e orrore certi tipi di commenti, la pubblicità o meno di quello che si dice è importante. Comunque, la parola va a uno dei fondatori, che chiede scusa per quelle chat sessiste. Nessuno di noi soci faceva parte di quel gruppo, ne conosceva l'esistenza e fu un errore non indagare quando se ne parlò. Lo faremo ora. E vabbè. Con questo possiamo chiudere anche la lettura di Repubblica e andare a vedere di cosa parla questa mattina il Manifesto. Come detto anche in apertura, anche nel corso della lettura delle prime pagine, il Manifesto dedica le sue prime pagine non al MES, non alle problematiche giudiziarie del governo e affini, ma alle manifestazioni domani indette da CGIL e 60 associazioni per il diritto alla salute. Il segretario della CGIL in assemblea con i lavoratori della sanità, domani in piazza contro il governo che taglia e privatizza. Poi c'è Andrea Capocci nella stessa pagina che ci parla dei medici di famiglia nel Servizio Sanitario Nazionale, la corporazione già sul piede di guerra. Secondo indiscrezioni ci sarebbe sintonia tra Ministro della Salute e Regioni, ma potrebbe essere un bluff, sarebbe una piccola rivoluzione non solo per l'Italia, nell'Unione Europea soltanto in Portogallo funziona così. Attualmente infatti i medici di famiglia, i cosiddetti medici di famiglia, sono liberi professionisti in convenzione. E poi c'è il rapporto GIMBE 2022 che ci spiega come l'arretrato sanitario che è stato maturato nel corso degli anni della pandemia ancora non è stato risolto. Liste d'attesa oltre un terzo delle prestazioni in arretrato, come sempre l'Italia a due velocità, Toscana, provincia di Trento, Emilia Romagna hanno coperto oltre il 90% delle prestazioni, in coda Calabria 18% e Campania 10% del totale. Quindi che cos'altro? Di Esselunga si parla, ma ne parleremo fra poco su Avvenire, che dedica molto spazio alla vicenda Esselunga. Sul Manifesto invece andiamo a pagina 6 per parlare di maternità surrogata. Strasburgo, tutelare anche i nati da maternità surrogata. Per la Corte Europea dei Diritti Umani la GPA può anche essere vietata, ma i figli vanno protetti. Insomma, ci sembra veramente un esercizio di logica minimale. E anche la ministra Roccella ci ripensa, una sanatoria per i bambini già al mondo. Nella pagina successiva, tutta dedicata al Brasile, si apre con la conferenza stampa di Lula ieri a Roma. La guerra, Assange, migranti respinti, o Lula indignato. Il presidente brasiliano chiude la sua visita italiana incontrando la stampa. Nel mondo l'investimento più sacro è sull'educazione. Bisogna che il transito delle persone sia libero quanto quello economico. Il denaro circola ovunque senza il passaporto. Su questi temi la sinistra deve avere più coraggio. E poi nella stessa pagina Claudia Fanti ci parla delle grane giudiziarie per l'ex presidente Bolsonaro. Si è aperto in Brasile il primo di una lunga serie di processi all'ex capo di Stato, abusi vari e atti golpisti a giudizio, scrive la Fanti. Per Bolsonaro si mette si mette male. Poi, allora, dell'Ucraina abbiamo già detto. Poi c'è spazio per la Sardegna, pagina 9, sulle esercitazioni militari e i poligoni in Sardegna, Crosetto dall'avanti tutta, il ministro esclude una de-escalation, si tratta di un territorio chiave per la difesa, silenzio sul disastro ambientale causato dall'ultimo show della NATO. Infine, per quanto riguarda le cronache, in particolare le cronache dagli esteri, dal Giappone, scrive Serena Console, eugenetica giapponese, sterilizzate 25.000 persone. Un rapporto fa luce sulle vittime, fra cui due bambini, della legge abrogata nel 1996. I cittadini con disabilità o malattia mentale furono operati anche con l'inganno, dagli anni 50 fino adesso. E poi abbiamo Michele Giorgio che ci parla della drammatica situazione in Sudan, dove sono ripresi gli scontri da Khartoum al Darfur. È finita la tregua fra esercito e le cosiddette forze di supporto rapido guidate da Mohamed Abdan Dagalo. A aggravare la situazione è il coinvolgimento di vari gruppi ribelli da nord a sud. E poi abbiamo ancora, ma qui siamo fuori dalla cronaca, chiudiamo con le questioni, con l'ambito della cultura. Pagina 15, si parla di Porpora Marcasciano. Porpora, scatti ravvicinati di quotidiana politica, Marcasciano e Pallotta raccontano il libro di fotografie edito da Nero, una lunga e interessante intervista a tutte e due che ovviamente segnaliamo. 9:26 minuti primi, ultimo intermezzo musicale e poi la conclusione della rassegna stampa con le cronache nazionali che ci rimangono e le cronache locali. Errata corrige prima della musica, per quanto detto a inizio mattinata, preso dall'abitudine, ho annunciato, diciamo, le consuete trasmissioni del venerdì, ma questa oggi è un venerdì speciale perché c'è crack e la radio trasmetterà dal Forte Prenestino a partire dalle ore 18. Allora, 9.31, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa per concludere appunto la nostra rassegna stampa con le cronache nazionali che ci mancano e al termine le cronache romane. Allora, abbiamo Avvenire, come dicevamo, che non aggiunge molto rispetto ai quotidiani che abbiamo letto finora, però ci sono due contributi da segnalare. Il primo, che appare a pagina 3 nello spazio riservato alle idee e ai commenti, ci parla dell'odissea degli afghani traditi, bloccati al confine fra Stati Uniti e Messico o sfruttati. La triste storia raccontata da Molinari di Asib, già collaboratore degli americani a Kabul, fuggito in Brasile, poi arrivato dal Messico e bloccato in Texas dalle leggi di Biden, ma i repubblicani adesso usano quelli come lui. Prima di arrivare alla parrocchia del Sacro Cuore di El Paso, ha attraversato 11 paesi insieme a 3 compagni. Qui ha trovato la migliore accoglienza grazie alla Chiesa, le autorità lo hanno prima fermato e poi rilasciato con un foglio per presentarsi in tribunale. Il presidente ha stretto le maglie per i visti e i permessi, suscitando proteste, ma il partito di Trump cerca di cavalcare gli arrivi, attirando con l'inganno i profughi verso le città amministrate da sindaci democratici. Così pagina 3, poi facciamo un lungo salto e ce ne andiamo a pagina 19, dove si parla di S. Lunga che campeggia in prima pagina di Avvenire. Sfruttamento dei lavoratori e frode, così S. Lunga finisce sotto accusa. Sequestrati quasi 48 milioni alla celebre catena di supermercati, un sistema illecito fin dal 2016, dichiara il PM di Milano Storari. L'azienda si difende, sempre operato nel rispetto della legalità, collaboreremo. Il problema è che probabilmente ha ragione S. Lunga, e che in effetti si è operati nel rispetto della legalità, e che è la legalità vigente che sarebbe un po' da modificare. E c'è un'altra inchiesta, spiega Avvenire, pagati 5 euro l'ora, il caso Vigilantes, commissariata la cooperativa Servizi Fiduciari, branca di Sicuritalia, anche minaccia ai dipendenti. L'accusa è di sfruttamento del lavoro per la quasi totalità dei 9.000 dipendenti, fatturati raddoppiati e poi le intimidazioni: se non ti sta bene ti prendo a calci. Sentiremo storie simili diciamo fra una mezz'oretta circa. Una breve dalla Turchia: la banca centrale turca alza i tassi di interesse per la prima volta dal marzo 2021, facendoli passare dall'8,5% al 15%, una mossa attesa dai mercati e che segue di pochi giorni la nomina della nuova governatrice della banca centrale turca, Fize Gayer Khan. Il rialzo dei tassi dovrebbe avere come effetto l'aumento del costo del denaro e quindi l'abbassamento dell'inflazione, che si trova a due cifre ormai da mesi e che ha avuto gravi implicazioni sul costo della vita, ma che non ha impedito agli elettori di affidare di nuovo le sorti del paese nelle mani del presidente Erdogan. Il rialzo è stato comunque inferiore rispetto a quanto preventivato alla vigilia. Gli analisti economici turchi avevano stimato infatti un aumento dei tassi intorno al 20%. Con questo possiamo chiudere anche la lettura di Avvenire. Vediamo un po' che si dice sulla edizione nazionale del Messaggero. Si apre con il MES, il centrodestra che sceglie l'Aventino. Abbiamo detto insomma quanto sia ridicola questa posizione, ma tant'è. Decide il Parlamento, e ci mancherebbe che non decide il Parlamento. La questione anche lì è: fino a due ore prima si governa a colpi di decreti legge, e poi ci si ricorda che deve decidere il Parlamento, magari con molta lentezza. Va bene, comunque questo è quanto per quel che concerne, diciamo, la cronaca politica. E un'interessante intervista al ministro per l'industria e il commercio uzbeko Kudratov, che invita gli investitori italiani a sciamare nell'Uzbekistan e annuncia accordi e contratti per oltre 9 miliardi di euro. Sono quelle notizie che sembrano a metà fra una marchetta e un'informazione di servizio, ma che vanno sempre, diciamo, lette con attenzione. Anche sul Messaggero c'è ampio spazio per il 9 in condotta allo studente che ha sparato con la pistola a pallini alla professoressa. Poi grande spazio, non da oggi, del Manifesto nei confronti della legge sul cosiddetto oblio oncologico. Stop alla ghettizzazione di chi ha vinto il cancro, la mossa per accorciare i tempi. L'Unione Europea fissa al 2025 il termine per mettersi in regola. Iniziativa bipartisan guidata dalla Boschi, la legge entro la fine dell'anno. Per mutui e adozioni un ex malato deve ancora comunicare la patologia pregressa. E mi pare che ci sia tutto, anche per quanto riguarda la lettura del Messaggero, e allora possiamo andare a concludere dando un'occhiata alle cronache romane, cominciando dal Messaggero. Proprio cronache romane che oggi sono particolarmente fitte, perché si parla di un evento, diciamo, che è destinato a rimanere nella storia, cioè non è la posa della prima pietra, è lo scavo della prima buca della stazione della metro di Piazza Venezia, un'opera mastodontica i cui lavori andranno avanti per credo almeno 7-8 anni e cambierà il volto del centro della città. Insomma, su questo c'è poco dubbio. Ma il Messaggero, prima di affrontare questa questione, parla della conferenza, anzi due paginone per la conferenza stampa del neo presidente della giunta regionale laziale Rocca. Dalla sanità ai trasporti, i progetti per 800 milioni, il primo bilancio di Rocca, che dice che appunto a 100 giorni l'insediamento di regione è già stato fatto molto, anche se è difficile farlo, recuperati 350 posti letto, si sta cercando di non aumentare il prezzo del ticket di bus e metro, ma la coperta rimane corta. Poi abbiamo ne abbiamo parlato anche noi, la chiusura del reparto di ostetricia al Cristo Re, pesa il calo delle nascite, d'allarme tra medici e infermieri, almeno 83 dipendenti dovranno essere ricollocati. Sempre per quanto riguarda la conferenza di Rocca, ci sono le questioni aperte con l'impegno sul San Giacomo, che è stato sull'ospedale San Giacomo, che è stato chiuso nel 2008. Promette Rocca che riaprirà, avrà 170 posti letto e diventerà un nosocomio di comunità. E poi ancora le modifiche alla fascia verde. Nuova fascia verde, modifica allo studio, aggiorni l'incontro definitivo con il primo cittadino, c'è una trattativa in corso con il governo, la responsabilità di questa situazione non è del Campidoglio, segnala Rocca, interverremo in tempi brevi. E ancora la visita di Lula sempre in Campidoglio e il suo sostegno alla candidatura per Roma 2030, Expo 2030, il sostegno del Brasile e la promessa di Lula alla capitale. Il sindaco è un amico, dice il presidente brasiliano, mi è stato vicino quando ero in carcere, l'endorsement è importante per l'influenza di Brasile su tutti i paesi del Sud America. Quindi, dopo questa lunga parentesi, abbiamo la metro di Piazza Venezia, metro C fino alla Farnesini, lavori al via Piazza Venezia, la nuova stazione rivoluzionaria della mobilità, beh, poi insomma le solite cose, e al suo interno un grande museo con i reperti rinvenuti negli scavi. Forse diciamo il dato più importante, oltre alla prima pietra, che peraltro già si sapeva, è l'annuncio che in contemporanea partono anche i lavori per il proseguimento della linea C fino almeno a Piazzale Clodio. Qui si parla di Farnesina, insomma, già Piazzale Clodio sarebbe un grosso passo avanti. Tre gli accessi per la futura stazione, da Palazzo Venezia, dal Vittoriano e dai fori imperiali. Poi abbiamo la vicenda del cimitero Flaminio. Flaminio, cimitero dei fedi, il garante multa il comune. Sulle sepolture erano apposti i nomi delle donne che avevano interrotto la gravidanza. Per l'autority, la diffusione dei dati viola la privacy. Maxi sanzione anche ad AMA. Al Campidoglio comminata una sanzione di 176.000 euro, l'azienda dovrà pagarne 239.000. La prima denuncia era partita dall'associazione Differenza Donna, poi c'era stata quella dei radicali. E che cos'altro forse è? Forse basta. C'è la a proposito di cose di cui abbiamo parlato ieri, l'occupazione della Sibilla Leramo, se ne parla a pagina 45, occupano un'ex scuola, scatta lo sgombero lampo, al mattino irruzione nell'istituto Sibilla Leramo, nel primo pomeriggio la polizia ha liberato la struttura sulla Tiburtina. E infine la cronaca nera da Anzio, in fiamme la botteghita, la seconda volta in 48 ore, i due incendi nel chiosco della Movida di Anzio nelle notti di lunedì e mercoledì. Si tratta del locale dove l'estate scorsa era stato ucciso durante una rissa un pugile 25enne, ve lo ricorderete, insomma fu una vicenda di cronaca nera particolarmente pesante e dolorosa. Così la cronaca romana del Messaggero. Quella della Repubblica più o meno segue la stessa lunghezza d'onda, si apre con i primi 100 giorni di Rocca, nel Lazio la sanità in deficit per 22,3 miliardi di euro, riapre il San Giacomo senza pronto soccorso ma avrà 170 posti letto. Poi la metro a Piazza Venezia, 10 anni di lavoro, la promessa di Gualtieri pronta in 8, gli scavi fino a 85 metri di profondità per realizzare l'archeostazione e preparare il collegamento fra la linea C e la futura linea D. E poi mi pare anche basta per quanto no, perché anche qui abbiamo un po' di cronaca nera, scusate, anche qui cose di cui ci eravamo occupati. La vicenda di Asib Omerovic, vi ricorderete il ragazzo non udente che era stato scaraventato fuori dalla finestra di casa sua circa un anno fa. Sul caso Asib è tornato in libertà l'agente Andrea Pellegrini dopo 6 mesi agli arresti domiciliari, perché accusato di aver torturato Asib Omerovic. Il ragazzo poi è precipitato dal balcone della sua camera tra i lotti popolari di Primavalle. La vicenda la conoscete, la conosciamo, ahi no. E poi anche qui abbiamo, diciamo, una foto notizia per la Sibilla Aleramo di ieri.
questa la cronaca romana della, della Repubblica. La cronaca romana del Corriere invece sceglie un'apertura completamente diversa, continua a affrontare la, la questione della morte del, del bambino di 5 anni in seguito al tamponamento di cui sono stati protagonisti alcuni youtuber. E l'accusa si aggrava per Di Pietro, che era il ragazzo al volante sulla strada a strisce pedonali. Insomma, c'è tutta una lunga e dettagliata analisi della situazione al momento del, dell'incidente. E poi abbiamo i chioschi di Capocotta che possono restare aperti fino al 18 luglio. L'ha deciso il Consiglio di Stato, che ha prorogato il provvedimento cautelare con il quale all'inizio di giugno aveva scongiurato la chiusura decisa dal Campidoglio a, a maggio. E infine basta, nel senso che le altre questioni le abbiamo dette, della metro abbiamo abbondantemente parlato, per cui possiamo anche concludere qui. 9:47 minuti primi, con le cronache romane di oggi chiudiamo la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani come sempre intorno alle 9, visto che è sabato. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel proseguimento della mattinata.